Io ringrazio Flavio Novara per l'invito, perché è senz'altro interessantissimo questo percorso. Io penso che sia come una pausa questa, è proprio all'interno di questo percorso così di prima linea, c'è una pausa di pensiero, è un po' così, insomma. Chiedo venia fin dall'inizio, avevo preparato una successione di diapo e invece purtroppo sono in una versione che il computer non legge e quindi mi fermerò a questa prima pagina. Mi dispiace dirlo perché le avevo anche lavorate con una certa cosa, insomma, grazia. Dal mio punto di vista, grazia. Niente, vorrei innanzitutto riflettere sul titolo che Resistenza in filosofia sembra abbastanza anomala, insomma, ecco. E in effetti pone molti problemi. Solo alcuni pensieri, quelli che io vi dico stasera, anche frammentari, anche ma sì, insomma, partirei subito a mettere a fuoco il monosillabo in. Non resistenza della filosofia, no, in filosofia. Questo in che è, come dire, è lì in mezzo tra due parole, ma è fuori, sia dalla prima sia dalla seconda parola. Quindi è dentro e fuori insieme. Il monosillabo indica un luogo, l'in. E direi proprio che la domanda della resistenza è la domanda che si interroga sul luogo in cui fare filosofia. Oggi c'è un luogo della filosofia, ma anche chi fa filosofia? Chi è il soggetto? Io faccio filosofia? Quando io dico io, sono già anche un tu, io che dico io che nomino me stesso, l'io che si dice io mette l'io al posto del tu, ed è già una relazione, c'è già un noi inevitabile. In questa preposizione di luogo rinvia a un soggetto che insieme è singolare e plurale. Ma prima di addentrarmi in questo percorso, voglio sottolineare il fatto che resistenza, che è la prima parola che compare, prima dell'in, resistenza è una parola che appartiene all'epica politica che ha fatto l'Italia. Quindi è un luogo da cui partire a pensare l'Italia. Volenti o no? È un luogo da cui partire a pensare l'Italia costituzionale. E lasciatemi anche aggiungere, anche se non è di moda, non è di moda, non lo era fino a poche ore fa, ma potrebbe anche tornare di moda. Resistenza non solo ha a che fare con la liberazione dell'Italia, ha a che fare con la costituzione dell'Italia, ma anche con l'Italia antifascista. L'antifascismo fa parte strutturale della resistenza. La resistenza è resistenza antifascista. E quindi voglio dire, resistenza, per pensare alla democrazia italiana, è un luogo fondante, ed è un luogo fondamentale. Fondante, fondamentale. E se invece volessimo passare dal campo epico-politico al campo etico e andare a vedere lo spessore della parola resistenza, beh, voglio dire, a questo punto ci vorrebbero molte conferenze perché ci spingeremo fin nell'antichità, fin dentro addirittura le scuole socratiche, lo stoicismo, dove resistenza indica la capacità di reggere il dolore, la fatica, l'avversità, la lotta contro o con il destino. La resistenza quindi è un massimo valore etico, anzi direi che non è neanche un valore etico, è il pavimento, è la base della stessa eticità. È impensabile l'etica senza la resistenza, senza la capacità di reggere, di reggere anche il sacrificio per l'ideale. Ecco, è etico colui che di fronte a un ideale regge le situazioni e anche, ancora una volta, la lotta. Dunque anche sotto un profilo etico l'esistenza è fondamento ed è fondamentale. Tuttavia, devo dire che non è una parola. Non è una parola ovvia, non è una parola immediata, è una parola che ha un prefisso. E il prefisso di reiterativo del termine latino sistentia, sistere, e dal greco tizemi, porre stando nel luogo posto, ecco, quindi tenendo il posto di ciò che è stato posto. Ecco. Resistenza è un termine che ha il prefisso, e devo dire una cosa, io ho una certa allergia per i prefissi. Non è un'allergia, evidentemente, di carattere cutaneo, eh? No, è un'allergia filosofica, è ovvio. Nel senso che il prefisso ha avuto tutta una storia aurica e in crescendo nell'Occidente, man a mano, ed è poi, come dire, giunta ad Ama, ad Amone, con le filosofie della soggettività, quindi nella modernità, da Cartesio in poi, Kant in poi, Hegel in poi, bene. Lì il soggetto si vanta di che cosa? Di essere il gioco stesso della reduplicazione, il gioco stesso del raddoppio, del rilancio. Il soggetto è la potenza di rilanciare, non è mai immediatezza, mai. Anzi, andassimo in Kant, Kant definisce il soggetto come il trascendentale, cioè la condizione a priori dell'esperienza. Mai l'esperienza così com'è, mai, ma sempre un passo indietro per disciplinarla, per abbracciarla, per dominarla. Il prefisso quindi è proprio, dal punto di vista grammaticale, il luogo della potenza reiterativa del soggetto. Ora, da Nietzsche in poi, devo dire, questo gioco entra in crisi, ma non entra in crisi a causa di Nietzsche, entra in gioco a causa del fatto che il soggetto non regge il gioco che ha messo in atto, il gioco della oggettivazione del mondo e della realtà, il gioco della trascrizione delle cose, delle esperienze in oggetto. Oggetto vuol dire partecipato, vuol dire dominabile, controllabile, vuol dire disciplinabile, sussumibile con certezza, certificabile, via dicendo. Questo gioco non regge, perché l'oggetto, che sarebbe la oggettivazione della razionalità del soggetto, finisce per irretire il soggetto stesso, il quale produce, come dire, un cannetto talmente fitto che non riesce più ad attraversarlo, non si districa più. Abbiamo fatto un seminario qualche anno fa su Jean Baudrillard, il quale dice che, ed è la tesi principale del suo pensiero in assoluto, e dice che è finito il soggetto perché il soggetto è il vero oggetto della tecnica attuale, del mondo attuale. Il mondo adesso si trasforma il ferro in acciaio con dei sistemi, trasforma il petrolio in plastica con dei sistemi e via dicendo. Ma questo è un gioco che ha già fatto da 2 secoli e che conosce molto bene. Il gioco che sta facendo adesso è mettere il soggetto nel ruolo, nel posto, ecco il luogo, nel luogo dell'oggetto. Quindi aggredisce il sistema, i dispositivi di potere del soggetto sono talmente potenti da prodursi come una metastasi, motu proprio, per conto loro, avanzano comunque. Ecco quali sono i motivi filosofici per cui il termine resistenza, benché sia il termine su cui dobbiamo resistere, su cui bisogna resistere, è un termine che non dà subito la sensazione della immediatezza, ecco, di una vita scoperta, sorgiva, ilare, tale quale. Ecco, nel prefisso, nel reiterativo, nel reduplicativo, nulla rimane tale quale, nulla. Ecco. Quindi, senza dubbio, il termine resistenza tradisce la nostalgia per un'esistenza sic et simpliciter, immediata, ecco, immediata. Nietzsche parla addirittura, a proposito della logica del soggetto e della logica della, e della, logica, della ratio della modernità, parla addirittura di logica del risentimento e quindi traduce, trascrive questo gioco di raddoppio, questo gioco per cui il soggetto fa un passo in, il soggetto della razionalità fa un passo indietro, si astrae, si sospende, osserva per dare la stoccata vincente, ecco, per possedere, per dominare, per egemonizzare, per colonizzare. Ebbene, questa logica della colonia, che è propria della razza che ha fatto il mondo e dell'Occidente, ecco, questa logica è una logica del risentimento, dice Nietzsche, cioè dove appunto il sentimento non è più immediato, ma diventa questo sentimento che si rattiene per potersi poi giocare in termini di potere. Ecco. Il sentimento è una potenza formidabile, afferma Nietzsche. Il risentimento è potere formidabile. Il soggetto trascrive sempre il sentimento in risentimento, lo riscrive. Lo deve dominare, ne deve usare. Sei soggetto nella misura in cui oggettivi. C'è anche, aggiunge in molte opere Nietzsche, spirito di vendetta in questo gioco del raddoppio, in questo gioco del prefisso. Vabbè, non insisto. Non insisto perché che cosa mi sembra sia già abbastanza chiaro? È già abbastanza chiaro che resistere è resistere sulle parole. E non c'è anche le parole più sacre, sono partito quasi contraddicendomi, prima incensando il termine resistenza, poi in qualche modo vedendone anche, come dire, andandoci più dentro e vedendolo da un punto di vista grammaticale, attenzione, filosofico-grammaticale, e beh, lì allora il discorso si fa molto più complesso. Bisogna resistere sulle parole, perché dice nell'ultima opera che ha pubblicato il viandante della filosofia, Umberto Galimberti, dice che, vi leggo la sua proposizione, noi non siamo mai semplicemente al mondo, ma siamo sempre già dentro una visione del mondo. Ed ecco qua il gioco, è proprio questo il gioco, eh? È un'opera che ha un mese, è appena uscita in libreria, snella, sotto forma di intervista. Galimberti, il viandante della filosofia. Bene, dicevo, noi non siamo mai semplicemente al mondo, non c'è più concesso, non c'è più, ma neanche le persone che non sanno cosa sia il soggetto, cosa sia la trascendentalità, cosa sia la filosofia, ci mancherebbe. Nessuno oggi è più dentro al mondo, tutti sono dentro una visione del mondo, purtroppo molti non lo sanno. E questo è il problema, perché? Perché non lavorano le parole e non si rendono conto di che potenza è racchiusa dentro le parole, potenza di resistenza intendo, è racchiusa dentro le parole. Dunque, resistenza è una parola che ci mette in avviso, ecco, ci mette in avviso. Avevo fatto una diapositiva, non so se diapositiva sia più italiano di slide, ma non lo so se questo sia vero, ma insomma, alla lunga mi dissona anche diapositiva, perché non è detto che siano poi sempre positive, anzi, vabbè, lasciamo stare. Ma dicevo, avevo fatto una diapositiva e avrei chiesto a una persona a caso di leggerla ad alta voce, perché questa sera, essendo un po' vulnerato, fisicamente un po' vulnerato, mi sarei fatto aiutare così quasi con qualche improvvisazione. Siccome purtroppo non va, ve la leggo io, la solo io. In avviso, era il titolo della E, in avviso, Abbiamo detto che la resistenza ci mette in avviso sulle parole. Come nella fiaba di Pollicino, e che è forse la vita se non una fiaba, anzi, la smisurata misura del fiabesco. Io questa sera, nel farsi della sera, procedendo verso il lontano da casa, il bosco inquietante, l'enigma dell'abbandono, io che avverto il senso del fiabesco, cioè il senso tragico dell'abbandono. Fiabesco è un termine di una tremenda serietà, se non è, almeno se si vuole non perdere un po' dello stupore infantile, che fa della vita una fiaba. Intendo per fiaba un che di narrabile, da forfaris, dicibile, qualcosa di una narrazione, un racconto. Bene, come nella fiaba di Pollicino, io lascio cadere qualche. Vedete che è illeggibile, l'avevo fatta apposta perché era uno scherzo, un gioco, insomma, così me lo gioco addosso io. Questi sono gli effetti della tecnica, È illeggibile, senza punteggiatura, Vabbè, vado avanti. Così, come nella fiaba di Pollicino, io lascio cadere qualche sassolino di ipotetico orientamento, ma ben sapendo che non ci sarà ritorno, perché sappiamo tutti che non c'è casa. O meglio, come delle chiocciole, ci tocca portarcela addosso la dimora, noi tendivaghi, portatori di tenda sarebbe, canadesino è sperabile perché un tendivago è uno che se la porta sulle spalle, non è che abbia la macchina, no, ci mancherebbe il tendivago. Noi tendivaghi, nottivaghi, girovaghi, noi necessariamente innamorati, non per scelta ma per necessità della erranza, del viandaggio, dello snasuplamento, della sempre instabile, incompiuta cartografia, della improbabile mappatura dei solchi tempiali del pensiero. Si tratta di un monologo della filosofia con se stessa. Qualcuno, uno, sì, uno potrebbe considerare, e io che c'entro? Beh, quando un artista entra in crisi sulla propria percezione, è il mondo stesso in crisi percettiva. Quando un santo si confessa, è tutta l'etica che va in confessionale e che viene al pettine. Quando un filosofo si interroga sullo statuto del pensiero, sullo statuto politico del pensare, sullo statuto politico del linguaggio, del cum versare, del cum vertere, mettere insieme, cum vertere, anche conversare. Mettere insieme, stessa radice, è messa in rovello la politeia stessa, il far politica, il senso della politica, La politeia stessa del nostro essere al mondo. Siamo dunque tutti messi in avviso. Io che dico io, quindi tu, il tu che è dentro all'io, comunque che uno voglia o no, l'io è sempre duale, mai. Uno, ma uno. Siamo dunque messi in avviso, io, tu, noi dunque, tutti noi. La diapo che avrei fatto leggere. In avviso, in avviso. L'altra invece suonava così, filosofia e indirizzo. Ma allora, sta filosofia. Che deve resistere, che verrebbe da pensare il luogo della resistenza, ne parliamo così stasera, la filosofia che è in resistenza. Ecco. Questa filosofia, mi chiedo, a chi si rivolge? A chi si rivolge? Chi è il destinatario della filosofia che si indirizza? L'indirizzo della filosofia diventa un tema filosofico con Jacques Derrida, che scrive un'opera, Carte postale, la carta postale, la lettera che non arriva mai, che si perde, via dicendo, e più viaggia, e più acquista senso, enigma, e via dicendo. Bene, l'indirizzo diventa un luogo importantissimo della filosofia. Jean-Luc Nancy ne fa addirittura dell'indirizzo, ne fa addirittura un trattato. Ecco. Ma perché prende tanta importanza l'indirizzo? A chi si rivolge? Vabbè, si potrebbe stringere il cerchio in breve e dire una cosa. Se il soggetto, come abbiamo detto prima, con due pennellate, se il soggetto della modernità non regge più il compito che pretendeva d'avere, implode, non è capace di prestrutturare in modo analitico l'esperienza e di chiudere il cerchio, c'è sempre il resto. Ci sono le scorie radioattive, c'è la CO2 nell'aria, c'è niente da fare, ci sono dei veleni nell'acqua, nelle falde acquifere, c'è niente da fare. Non chiude il cerchio di ciò che fa il soggetto, c'è sempre il resto, anche se poi sul resto può fare raccolta differenziata, rilancio economico, perché la logica è sempre il raddoppio, il rilancio, la capitalizzazione, anche dell'errore. Il soggetto capitalizza anche, anzi soprattutto, quando è bravo. Quando non è bravo li fa pagare punto e basta, ma quando insomma è un minimo elegante, gli errori li capitalizza. Cioè vuol dire ne vuol trarre profitto. Bene, se il soggetto non è più il soggetto della storia, non ce la fa. Si tira dietro anche la storia, molti hanno parlato di fine della storia, proprio legata alla fine delle narrazioni storiche. Bene, se questo è ciò che sta accadendo, ed è sotto gli occhi di tutti, questo. E beh, la filosofia che pretendeva di parlare a tutti, di fare un discorso universale, il soggetto pretende di essere la ragione del mondo e quindi di essere indirizzato al mondo, qua talis, così com'è. Bene, chi adesso, a chi si indirizza la filosofia? E non può mica più pensare di avere come l'indirizzo tutti, nel senso dell'universalità. Qua ci viene davvero in aiuto Jean-Luc Nancy con una affermazione che è questa. Il discorso della filosofia scrive in essere singolare, plurale, essere singolare, senza punti, virgole, essere singolare. Ecco, in questa opera Jean-Luc Nancy scrive: la filosofia deve indirizzarsi a tutti singolarmente, non universalmente. Ma io vi dirò che mi sono bloccato su questa frase, cioè sono arrivato lì come un deficiente, perché non si digerisce. Perché, attenzione, ciò che è in gioco ha una potenza epocale incredibile. Ecco, la filosofia sempre, fino a farsi filosofia della storia con Hegel, filosofia della storia, la storia della filosofia che diventa il senso della filosofia della storia in Hegel, bene, fino a lì la universalità era proprio la misura della filosofia. Ora la filosofia deve rivolgersi all'essere singolare, plurale, singolarmente, a tutti. A ciascuno, uno per uno. Pensate, venendo, parlavamo del fatto che fino a ieri l'altro la onnipotenza dei mezzi di informazione sembrava una catena delle Ande talmente insormontabile che chi ha anche qualcosa da dire, ma è escluso da questa potenza, non poteva che essere vittima, e quindi la storia era già segnata. E un avvilimento incredibile, una depressione, progressivamente entrava in tutti i pori e in tutte le cellule, le quali poi si ammalano, attenzione, quando entra la depressione nei pori, i pori si infettano di depressione e quindi si deprimono, non respirano, non godono di vivere. E dicevamo che, però non è detto che sia sufficiente avere potenza e possesso di mezzi di informazione per tenere la storia in pugno. Assolutamente. Perché non è più questo il modo di fare politica. Non è più questo il modo di resistere politicamente in filosofia. Resistere politicamente in filosofia vuol dire tornare, come all'epoca di Socrate, a parlare coi filoi uno per uno, coi cittadini, in città, fermando il saltimbanco, il commerciante, il giudice che sta andando in tribunale e interloquendo, parlando, resistendo su delle parole. Dimmi cosa vuol dire questa parola per te. Ma questa fretta ti offenderebbe, ma siccome ci sono altri che assistono, non può essere maleducato, perderebbe peso politico. Dunque si ferma. È fatta. Perché le parole hanno. Perché resistere sulle parole è difficilissimo, implica tempo e implica pensiero, altrimenti non si resiste sulle parole. Dunque, oggi l'indirizzo della filosofia è l'indirizzo singolare plurale. Singolare perché si deve indirizzare a ciascuno singolarmente, in prima persona, dicendo tu. La filosofia deve dire tu. Se una filosofia si rivolge, ecco qua, una delle critiche più grosse, facciamo un passo indietro, pazzesca, che fa Nietzsche alle filosofie del soggetto, Hegel in primis, ma tutti i filosofi precedenti. Qual è la grande critica? Deduci da una verità che ritieni universale. Da un principio che ritieni assoluto, tu deduci e procedi deduttivamente. E quindi che il tuo interlocutore comprenda o non comprenda, non importa un baffo, non è mai rivolta al singolo. La conversione, il convertere, il conversare, il parlare insieme, a tu per tu. Come qui, poche persone che sono disposte a parlare insieme, ad ascoltare insieme. Questa, attenzione bene, non importa alla filosofia del soggetto, ma neanche alla filosofia, neanche alla metafisica. Se la verità, neanche alla ontoteologia, cioè all'essere di Dio. L'ontoteologia parla dell'essere di Dio. Se la misura se l'indirizzo della filosofia è Dio, è l'essere con la E maiuscola, è la verità universale, è il principio assoluto, di te non mi importa un baffo, perché o tu convieni o peggio per te. Ti autoescludi, sei un ignorante, peggio per te. Sei dentro all'opinione, ecco. Sei dentro all'opinione, si dice, ma la verità è un'altra, la verità è altro. Bene. Nietzsche osserva che questo modo di fare filosofia non regge più, non regge più, perché non c'è più Dio, perché Dio è morto. Perché non solo Dio è morto, ma le secolarizzazioni di Dio, ovvero le trascrizioni della ratio ontoteologica o metafisica, metafisica, che è oltre le cose che si toccano, che si percepiscono, che si vedono. Bene, se la verità è oltre il tangibile, il tatto, il visibile, l'udibile, se è oltre la verità, si pretende di essere universale, ha già perso il mondo, ha già perso il mondo. Osserva sempre in quell'opera snellamente. Umberto Galimberti, il viandante della filosofia, osserva: Dio è morto. Ma perché Dio è morto? Perché Dio non serve più a un baffo per fare il mondo. Dio non fa mondo. L'economia fa mondo. La tecnica fa mondo. Dio non fa mondo. Chiuso. Non è più l'ingrediente che regge il nostro rapporto con le cose. Il nostro rapporto con le cose, produttivo, concreto, fattivo, passa per altro rispetto quando dice Dio, non va a toccare la fede individuale, dice, ci mancherebbe, dice questa pretesa di una oggettivazione universale, necessaria, a priori, assoluta della verità, da cui dedurre. Oggi la verità si deve rivolgere singolarmente. Al singolo, al tu, e coinvolgerlo senza dare per presupposto nulla. Scrive a pagina 4 di Essere singolare plurale, Jean-Luc Nancy, scrive: l'indirizzo vuol dire al tempo stesso che il pensiero si indirizza a me, a noi, a partire però dal mondo, a partire però dal mondo, dalla gente, dalle cose, a partire da noi. Oh, bisogna ascoltare la gente. Non puoi fare politica pensando solo alle tue pendenze, faccio per dire, alle tue pendenze. Giudiziarie. Ecco. No, non puoi, perché tu ascolti la gente. Oh, accidenti. E dice ancora, c'è un'attesa nuova oggi, quella di fare percepire l'indirizzo di un pensiero che ci giunge da dovunque, simultaneamente, moltiplicato, ripetuto, ribattuto, ribattente, variabile, di un pensiero che facendo solo a noi e al nostro curioso, tutta una parola tra virgolette, essere gli uni con gli altri, tutta una parola, essere trattino gli, essere gli uni con gli altri, tutta una parola, essere gli uni indirizzati agli altri. Dunque attenzione, la resistenza in filosofia, in questi 2 o 3 cenni che ho fatto, dall'Inverti, Nancy, Derrida, qual è Nietzsche, qual è il messaggio della resistenza in filosofia? È che il discorso filosofico è politico già prima di essere individuale. È già un noi prima. Io sono noi. Io sono parlato dal mondo, richiesto dal mondo. C'è una interlocuzione che mi precede e che mi tiene. E questa è una misura politica che non va sottovalutata, assolutamente. È proprio filosofica questa misura politica. Avevo anche qua fatto una... Ecco, forse però qualche cosa, chissà, forse questa... Non è possibile. Non è possibile. No, stiamo fermi. Ecco, resistiamo, sulla prima immagine. Ve la leggo. Filosofia e resistenza nella rete. Perché la domanda che poi io mi pongo è questa. Ma oggi, qual è la forma del noi oggi? Che tipo di noi ci precede oggi? Che tipo di noi si dà a priori? Sicché quando io penso che la mia singolarità è già dentro un noi, a che forma devo dare a questo noi? È forse una forma elettronica? Mi pongo questo problema. È forse la forma dei byte, intendo bite, scritto bite, È la forma dei byte, quella che si dà come noi? Noi siamo già dentro una rete, che uno lo voglia o no, che uno piaccia o meno, siamo già dentro una rete. La rete oggi è un gioco? Vabbè certo, molti in rete ci giocano e molti si giocano. C'è chi in rete lavora, chi cerca e chi si perde nella rete. Nella rete accade di tutto, incomincia sempre più ad accadere di tutto, attenzione bene. Bene. Può essere che questa forma del noi, è chiaro che adesso la pongo come domanda questa, può essere che la forma del noi, cioè il darsi del mondo al mio io-tu, sia già secondo questa forma per cui sono preceduto comunque da parole che mi parlano? Come sono fatti sti byte a proposito? Quanti sono? Miliardi di miliardi. C'è chi li immagina come talmente miliardi di miliardi, talmente numerosi, da essere tutti a contatto uno con l'altro. Oh, come in un contactus ininterruptus. Avvolge tutta l'atmosfera e quindi tutto è dentro. Tutto è dentro. Quel in resistenza, in filosofia, che abbiamo visto prima, quel luogo, è forse il luogo che ci avvolge? Oppure c'è invece chi li pensa numerosissimi, ma soprattutto mobilissimi, talmente veloci, più veloci della luce, talmente veloci rispetto alla luce da oscurarla, diventa opaca la luce, poi si deprime, non ci vede più, non ci si vede più, tanto sono veloci, sono già prima del messaggio. Un'altra cosa che dice Jean Baudrillard, dice che il messaggio, che lo strumento è il messaggio, il mezzo è il messaggio, dice che. E quindi, attenzione, cosa vuol dire che il mezzo è il messaggio? Che lo strumento è il messaggio? Beh, vuol dire che è talmente potente che io non riesco più a pensare se non lì dentro. E quindi sono già condizionato a pensare secondo la forma che, questa, che questo strumento mi imprime, mi plasma prima. Quello che io dico, che lo sappia o no, è già detto. Quando dico una cosa, Dio buono, mentre la dico, è già detta. Ah, un bel problema. Oh, vabbè, feci un esempio 2 anni fa, che è quello del spedisco una email a Tokyo e a New York, contemporaneamente. E contemporaneamente è qua e là. Perché una velocità tale, la luce, ho detto prima, è lenta, ma dai, è lenta. Va più veloce, il byte è più veloce. Quindi lo posso concepire o come talmente tanti miliardi che si toccano tutti, quindi sono dovunque, comunque dovunque, oppure li intendo così veloci da essere all'unisono, unisonemente, usiamo degli avverbi, simultaneamente, contemporaneamente. Ecco qua. È ovvio che allora dobbiamo fare un passo indietro e chiederci questo. Cosa vuol dire oggi essere attuali? Cosa vuol dire oggi essere contemporanei? Se la tecnica è il contemporaneamente eretto a potenza esibibile, che si esibisce, se questo è il problema, attenzione, se questo è il problema, cosa vuol dire che la filosofia ci ha insegnato ancora una volta, ripartendo da Nietzsche, è Nietzsche che dice che bisogna essere inattuali, scrive infatti le meditazioni inattuali, bisogna essere inattuali oggi, perché se uno è attuale non pensa, chi è attuale fino in fondo è un deficiente dal punto di vista del pensiero, intendiamo, come pensatore, manca di che cosa? È non singolarità, non diventa mai singolare. È un plurale senza singolarità. Ah, ma qua casca l'asino, è guai, eh? Essere singolare e plurale deve essere tutto insieme, eh? Guai se c'è un termine e non gli altri. Allora, chi è attuale è uno che è sempre, che lo sappia, all'inseguimento, è sempre in salita, è sempre affannato, perché la tecnica è potentissima nel continuamente rinnovarsi, rilanciarsi, ripotenziarsi, e via dicendo. L'attualità è impossibile, punto. Chi si sente attuale è davvero deficiente, lo dico questo con molta onestà, mi sento onesto, ecco, ti dico che sei un deficiente, se ti senti attuale, se ti vanti di esserlo, perché mentre lo dici sei già sorpassato, i byte sono più veloci, la tecne va presa, non nello strumento che produce singolo, attenzione bene, ma come misura mentale, qua facciamo filosofia, come luogo della ragione. La tecnica come luogo della ragione è di una potenza tale che ti inattualizza di continuo, ti inattualizza. Altra cosa è essere contemporanei. Io devo sapere una cosa, devo sapere che il tempo non batte mai su se stesso. E quando batte, batte già nell'altro. Batte già fuori di sé. Se volessi in qualche modo resistere all'attualità, dovrei puntare sulla contemporaneità. Essere contemporaneo vuol dire che il mio battere e il mio levare, se batto un ritmo, il mio affermare un valore, un principio, una verità, un senso, anche solo un piccolo senso, la mia affermazione di un piccolo senso deve sempre comportare che cosa? Questo sdrucciolo, questo passaggio, deve essere tanto vera quanto non vera. Deve essere fragile è mobile, è disposta a passare nell'altro. È in questo passaggio nell'altro che accade qualcosa di miracoloso, il contemporaneo. Sono contemporaneo se la mia affermazione batte anche nell'altro e nell'altro e nell'altro. Cosa vuol dire? Che non è mai attuale punto, perché attuale punto vuol dire già sorpassata. Quindi bisogna che mezzodì batta alle 14, è una metafora questa di Derrida. Bellissima, ne parla nel testo il dono del tempo. In quel testo il dono del tempo parla proprio del fatto che mezzogiorno batte sempre alle 14. Ha capito come va, il mondo è sempre fare filosofia e resistere in filosofia e sempre a partire dal mondo come si dà, se non così, fingendosi fuori dal mondo, ci vola, non deducendo da principi trasmessi innati, che ne so, innati. Ogni dogmatismo oggi è patetico, è un mondo durissimo il nostro, ma talmente duro da rendere patetico ciò che non accetta ogni volta di ripensare che cosa, in che luogo mi sta scaraventando la durezza di questo momento, la potenza di questa tecnica, che sta facendo di me. Ecco, partire da questo è onesto e senza dubbio si dà da pensare. Dunque, ecco il pensiero. Il tempo batte sempre nell'altro da sé, il tempo è sempre inattuale, il tempo è sempre altro, non sta mai fermo, mai fermo. Oggi, forse mai come oggi, la potenza della tecnica ha scoperto la natura inquietante ed enigmatica del tempo. Il tempo obbliga noi a continui sforzi di dissesto, di disomogeneità. Noi non dobbiamo lasciarci omologare, non dobbiamo diventare esseri televisivi, perché è proprio la fine del pensiero e della filosofia e della resistenza in filosofia. Resistere in filosofia è accettare la positività della potenza della tecnica, che ci obbliga tutti i giorni, tutti gli attimi, non lasciando nulla di fermo, di scontato, di dato, a ripartire da capo, a ripartire a pensare. Un modo di ripartire, torno da capo, come vedete sono dei frammenti quelli che do stasera, di resistenza in filosofia. Un modo di ripartire da capo è questo: ma io dove sono? Questo in mi perseguita, beh, evidente, è il corpo, è il luogo da cui bisognerebbe con coraggio ogni volta ripartire. Il corpo, ma io dove sono? Fare filosofia è agire. È resistere, è esistenza, è sistere, è fare, è produrre. Fare filosofia, non si dice pensare filosofia, fare filosofia, non è un caso, Fare filosofia è un modo di rapportarsi alla terra, di rapportarsi al corpo. Allora, rispetto, non vi lascio cadere questi byte, perché sono loro a non lasciarmi mai cadere. Mi attraversano, accidenti, mi avvolgono, mi trasportano, mi inquietano, ci vuole altro. Vedete, ma rispetto alla potenza straordinaria ed enigmatica dei byte, ma che sono le mie narici, le mie cellule olfattive, le mie papille gustative, i miei polpastrelli, ma che cosa sono? Domanda. Gli uomini non sentono più gli odori, questa è la verità, altro che la sinistra puzza o la destra si lava, ci vuole altro, queste sono delle banalità. Gli uomini soprattutto il potere, gli uomini al potere soprattutto, non hanno più olfatto, non sentono più gli odori, non sentono più, sono senza naso. Noi dovremmo fare questo esercizio, quando? Perché alla televisione o perché vai ai comizi, guardare i politici cancellando il naso dalla loro faccia. Dobbiamo farlo questo esercizio, ma farlo davvero, ci vuole creatività e fantasia, per la resistenza in filosofia. Sono senza naso. Come si fa ad avere il naso e non sentire un inquinamento che è tossico? Ma come si fa? Come si fa a vivere questo mondo con il naso? E la vista? E la vista non vede che si sciolgono le acque, i ghiacciai, che ci sono dei fenomeni incredibili, ma noi non vediamo che ci sono dei cumuli sempre crescenti, di immondizie. Prendiamo Napoli, come esempio. Ma secondo voi un napoletano ha il naso? No. Può permettersi questo lusso oggi un napoletano? No. Napoli come città può permettersi il lusso di avere il naso oggi? No. Napoli è un laboratorio avanzato, sperimentale delle città del futuro. Adesso a Napoli e nel Mezzogiorno, poi anche nel Nord Italia, poi in Europa e così via. È un luogo di sperimento, di un uomo, di un'umanità senza naso, anche senza vista, ma anche senza papille gustative. Qua gli esempi andrebbero fatti senso per senso. Perché olfattare, vedere, toccare, gustare oggi è un luogo di resistenza ed è sempre più un luogo di resistenza filosofica. Il corpo che abbiamo oggi è il luogo della resistenza filosofica e non è un discorso piccolo questo, e non è neanche un discorso narcisistico, ci mancherebbe. Mi attraversano i discorsi, mi attraversano tutti i discorsi e quindi la forma dell'agire è l'agire filosofico, la filosofia come la forma dell'agire filosofico è proprio la resistenza politica. La filosofia è nata nella città, ha natura essenzialmente politica. Un uomo solo sulla terra non fa filosofia, non può fare filosofia. Per fare filosofia ci vuole l'altro, ci vogliono i cittadini, ci vogliono i filoi, gli amici, ci vuole il noi, abbiamo detto prima, ci vuole anche che cosa? La potenza di leggere e di discutere e di problematizzare a tutto campo la città. Questa è resistenza in filosofia. La filosofia è nata così con Socrate, l'ho detto prima, lo riprendo. Socrate cosa faceva? Socrate non aveva nessuna verità, non aveva nessuna dottrina. Teorizzava di saper di non sapere, teorizzava che non c'è dottrina. Vivere politicamente, la politeia non ha dottrine, ma siamo matti. Dobbiamo smetterla, di credere che se io ho molte dottrine, se ho dei dogmi, sono politicamente più ferrato. Balle! Tu non hai dottrina. Tu hai un punto di vista che è il corpo in cui sei e che è il cervello che hai e che è soprattutto il cuore, un cuore pensante ci vorrebbe. Bene, un cuore che oltre a sentire pensasse. Bene, tu sei questo e ciascuno è questo. Ciascuno è questo. E questa pluralità mette insieme di volta in volta, ecco qua un pensiero viandante, mette insieme di volta in volta che cosa? La verità possibile per i più, ecco qual è il gioco, la verità possibile per i più, per la pluralità, ma di volta in volta. Ora, quello che sembrava un discorso solo politico, come dire, di una disciplina specifica, oggi diventa invece la vera misura della resistenza in filosofia. Noi dobbiamo sapere che solo la messa in comune di tutti i punti di vista è il dialogos, un logos che diventa tramite, che diventa in, che diventa politico, che diventa cum, cioè plurale. Solo questo logos, solo di questo logos abbiamo bisogno, non del logos con lambda maiuscolo, eterno, assoluto, indiscutibile, vincente a priori e dogmatizzabile, in ginocchio. No, 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 ci mancherebbe altro. Abbiamo bisogno di tornare, e oggi la tecnica, chiudo un cerchio, oggi la tecnica questo ci obbliga, la tecnica è talmente potente, è talmente sovrabbondante, ci precede il nostro dire, che l'unica forma di resistenza politica che io riesco a vedere è proprio questa, quella di mettere, di accettare la fragilità del proprio punto di vista, ma anche, attenzione, la concretezza somatica, fisica, palpitante, emotiva, sentimentale, in tutta la gamma di questo punto che sono, di questo corpo che sono, di questo punto prospettico. E ciascuno deve assumersi la responsabilità di mettere nel mezzo tutta la valenza del proprio essere. E in questo incontro, scontro, perché ci mancherebbe nulla di roseo in questa visione, nulla di roseo, ecco, nell'incontro-scontro di tutti questi punti di vista si forma il dialogos, che è l'unica forma che nel dominio della tecnica e nel crollo, non solo dell'epoca della morte di Dio, ma delle sue secolarizzazioni, delle sue oggettivazioni. Ecco, in questo momento questa è la filosofia viandante che mi sentirei di prospettare, e quindi tre definizioni di resistenza. Una, la prima forma di resistenza. Resistere è accettare di pensare nel divenire, di pensare il cambiamento nel cambiamento, quindi una cosa da dare la palla, ciò che invece viene pensato mediamente come arroccamento, come sulla difensiva, come filo spinato di fronte all'altro, al diverso, o alla pelle, o all'odore strano, dell'estraneo, dell'ignoto, dell'avveniente. Ecco, rispetto alla pretesa di una continuità, che è doxa, che è opinione, accettare prima resistenza, di pensare il cambiamento nel cambiamento. Seconda, resistere è pensare che il tempo batte nell'altro da sé, come abbiamo detto, e che quindi una verità è tale nella misura in cui diventa contemporanea a un altro momento, contemporanea all'altro, si trasloca, accetta questo continuo, questa apertura continua di trasferimento. Terzo significato è prendere sul serio la natura, la misura smisurata della tecnica. Bisogna assolutamente decostruirla di continuo, il che vuol dire guardarla, non demonizzarla, non colpevolizzarla, non sentirsi di poterne fare, averla sempre sott'occhio per vedere come lei mi sta togliendo una cellula dell'olfatto, mi sta togliendo, non vedo più il naso, te lo dico, non vedo la punta del naso, te lo dico, ma mi toglie la vista, grazie, mi toglie la vista. Dico una cosa e già detta prima. Sapere che è già detta prima. Come posso dire una cosa sapendo che è già detta prima? Che mi precede. Questo comporta un disorientamento apparente. Devi incominciare quindi a decostruire, a smontare pezzetto per pezzetto. Questo smontaggio di ciò che mi aggredisce, di ciò che mi crocefigge al palo e via dicendo, questo libera delle energie. Rimette in circolazione un desiderio di vivere, una potenza del sentire. Vorrei leggervi, l'avrei fatta leggere a una persona se avessi potuto proiettarla, questa che è una delle ultime cartellette. Un cuore intelligente, sono tre righe, un cuore intelligente. La tecnica è determinazione a priori e senza risposte. La tecnica si fa un baffo, delle domande che noi rivolgiamo e di darci delle risposte, un baffo. Predetermina l'esperienza. Da fruitore l'uomo è reso strumento e funzione. Da soggetto, oggetto. L'oggettivazione e la strumentalità sono i paradigmi dell'agire tecnico-scientifico. E i soggetti sono così pateticamente e tragicamente inscritti nei dispositivi di potere della tecnica. E più l'individuo si sente forte, e più è patetico. In relazione alla questione della tecnica, la logica della fragilità, che è la logica del punto di vista, di una verità che è solo quella che io posso testimoniare sulla mia carne, attenzione bene, non di più, non oltre. Bene. In relazione alla questione della tecnica, la logica della fragilità richiede il pulsare del cuore, di un cuore intelligente, cioè che legge l'in, nel mezzo. Ciò che sta accadendo, ciò che mi sta muovendo, ciò che è fra di noi, il noi che sta fra di noi. Un cuore intelligente, perché la intelligenza pura, la pura intelligenza è tutta della tecnica. Nessuno può pensare di essere più intelligente della tecnica. Nessuna singolarità, non è neanche un frammento dell'intelligenza della tecnica. Tutta l'intelligenza fredda, qua talis, è della tecnica. Noi abbiamo bisogno di un cuore intelligente, dove, ripeto, intelligente non vuol dire sapientone, all'opposto, che vede l'inframezzo, che vede le fessure, che vede i piccoli snodi, i piccoli gangli, dove io posso ancora rilanciare una politeia. Un siamo noi, ci riconosciamo, ancora oggi, ci rivediamo, non ci scanniamo ancora a vicenda. Oh, questo è un grande risultato. E dunque un cuore intelligente non può che praticare un'etica della generosità e della nascita. Ecco. Dovrei avere la potenza di vedere e di sentire ciò che in questa fragilità è sorgivo, ciò che è nascente, ciò che non è già scomparso, ciò che il potere non vuole neanche lasciar nascere, lasciar vedere. Un'etica della generosità è un'apertura che rinnova lo stupore della nascita, cioè il primato della cura per gli altri, il privilegiamento dell'esistente nella sua singolarità, il volto in primo luogo e anche la passione per l'incontro. Scrive in Essere singolare plurale, e chiudo, Jean-Luc Nancy, rivolgere uno sguardo, azzardare una carezza, o senza fare come Toscano, poi quelle non sono azzardate, quelle sono delle, occhio, però capite com'è difficile resistere sulle parole, voglio dire, non si sa mica più cosa dire, cosa è difficilissimo, non difficile, quindi comprendete, credo che ci siamo portati a un certo punto. Azzardare una carezza, disporsi all'ascolto di ciò che io non sono, fare esperienza della asimmetria fra gli esistenti. Ma perché noi dobbiamo gioire se uno è uguale a me e non perché è diverso da me? Tanto più gioisco quanto più sei diverso. Ma perché devo tagliare il collo della giraffa e farlo diventare... perché è ovvio che è disumano, un collo di 1,20 m, è disumano. Beh, allora, chiaro, perché una foglia sola al mondo? Dell'ippocastano, ecco per esempio, che sono 5 immagini. No, pure di quercia, sacra Zeus. No, gioire della dissimmetria. tra gli esistenti, entrare in relazione con ciò che si sottrae, accogliere la ferita di Eros. Ah, questo è difficilissimo, sembra una sciocchezza, ma oggi nessuno più si innamora, ma guai a innamorarsi, ecco, si fa violenza, ma non ci si innamora, si fa violenza, ma non ci si innamora, guai a innamorarsi, è in economico, Accogliere la ferita di Eros che ci proviene dall'assolutamente altro. Questa è la misura della nostra resistenza in filosofia. Essere una gettatezza, diceva il grande sommo Heidegger, Martin Heidegger, essere una gettatezza. Grazie.